www.radiocomunitaria.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
E invece, per fortuna, questa mattina i computer sono più o meno funzionanti. Un buongiorno ancora a tutte e a tutti e a chi si fosse collegato o collegata solo in questo momento. Iniziamo la rassegna stampa di oggi, mercoledì 5 febbraio del 2025. Iniziamo con una carrellata di prime pagine iniziando dai quotidiani nazionali. Iniziamo dal quotidiano più nazionale dei quotidiani nazionali, il Corriere della Sera, che titola "Alta tensione sui migranti, Meloni attacca il PD sull'arresto del tesoriere a Salerno, si speculava sui permessi, Mantovano al Copasir, al Masri, oggi ministri in aula, Crosetto, torniamo all'immunità parlamentare". Questo insomma un po' dialettica ordinaria in queste giornate di febbraio tra maggioranza e opposizione. Paola Di Caro intervista il ministro della difesa Crosetto, ora un patto istituzionale tra politica e magistrati, lo vedo da 30 anni, non parlo della magistratura in generale ma di frange di questa, di pezzi di correnti che pensano che il potere legislativo ed esecutivo debbano essere sottoposti a una sorta di controllo e autorità morale che si sono autoattribuiti tenendo sotto scacco tutti, che detto dal ministro della difesa, ex rappresentante dei produttori di armi in Italia, di questione morale insomma è tutto dire. Foto di copertina dedicata ha una notizia che insomma c'è un po' su tutti i giornali, ovvero la strage di ieri in Svezia, Stoccolma, spari nel campus per adulti, orrore in Svezia, una strage, almeno 10 vittime in un attacco con armi da fuoco in un centro di formazione per adulti a ovest di Stoccolma. Anche su questo prima ne parlavamo a microfoni spenti, insomma quando ci sono poi questi periodi anche di guerre, di recrudescenze di conflitti, vediamo anche poi un aumento ovviamente di questa tipologia di attentati, a prescindere dalla natura e dall'origine e dal motivo del gesto.
Non si sa ancora niente sostanzialmente di questa strage, quello che si sa è che questa scuola per adulti era sostanzialmente frequentata da persone straniere.
E quindi insomma è facilmente immaginabile che ci siano anche matrici xenofobe dietro a questo tipo di attacchi. C'è poi l'altra notizia di giornata, ovvero l'incontro tra Trump e Netanyahu. Trump e l'Iran, se mi uccidono verrà annientato, scrive Viviana Mazza. Siamo una combinazione imbattibile, i palestinesi non vorranno tornare a Gaza. Questo è un trafiletto sulla prima del Corriere della Sera. In realtà ieri sulla Palestina e su Gaza Trump e Netanyahu hanno detto molto di più e su altri giornali ci sono approfondimenti più specifici. Andremo ad approfondire poi il tema sulle pagine interne. Spalla di destra ancora, non scordiamoci di Alberto, scomparso in Venezuela, scrive Carlo Verdelli, il cooperante in carcere, insomma notizia che più volte abbiamo letto sulle prime dei quotidiani nostrani. L'editoriale a titolo "Economia ed armi, l'Europa disunita alla meta" di Giuseppe Sarcina. Tutti i leader dell'Unione Europea invocano l'unità per affrontare al meglio la doppia offensiva di Trump su dazi e aumento delle spese militari. Insomma, Sarcina poi si dilunga in un discorso che vi risparmiamo. Il concetto è che i leader europei sarebbero disuniti di fronte a questo attacco di Trump e che invece dovrebbero essere in qualche modo avere una voce sola e in qualche modo sfidare l'ondata trampiana. E su queste note penso che possiamo chiudere la prima del Corriere.
E dopo il Corriere passiamo alla Stampa. La Stampa dedica primo titolo e grande foto a quanto successo in Svezia, titola "Orrore svedese", e oltre al primo titolo dedica insomma due approfondimenti, uno è "C'è chi soffia sulla paura" di Alberto Infelice, l'altro è "C'era una volta la Stoccolma Felix" di Francesca Sforza, che rimanda appunto all'interno. Si dice anche qualcosa di più sulla prima della Stampa, sulla cronaca di quanto accaduto, strage in una scuola per migranti adulti, almeno 10 morti, ucciso anche l'attentatore, un disoccupato. Questo è quanto sintetizza la Stampa sulla prima pagina. Un grande titolo in taglio medio, "Iran e Gaza, la sfida di Trump", il vertice con Netanyahu, von der Leyen e i dazi, trattiamo con Donald ma anche con la Cina. Dobbiamo essere audaci, il che significa tenere la schiena dritta di fronte alle minacce di Donald Trump e prepararsi a rispondere con la stessa moneta. Dobbiamo essere agili, vale a dire pronti a tendere la mano agli altri partner globali. Insomma, un incipit d'articolo questo sulla prima pagina che non fa capire sostanzialmente niente, ma insomma la conferenza di ieri di Trump dopo l'incontro con Netanyahu a fianco, dopo essersi incontrato, è stato piuttosto pesante sia nelle minacce verso l'Iran che in un progetto che insomma in parte era già stato anticipato di fare di Gaza una riviera di turisti provenienti, ci immaginiamo, dall'ovest globale, ma diciamo che forse la novità è che Trump ha detto che ha parlato di un controllo statunitense a tempo indeterminato finché ce ne sarà bisogno della striscia, ma insomma poi lo vedremo da altri giornali, perché anche qui sulla prima ci dice solo questo. C'è però un'analisi di Fabiana Magri che inizia con le parole dello storico Benny Morris: nella striscia la tregua continuerà. Morris sottolinea questo: è evidente che Trump sia il partner più forte, è lui che fornisce a Israele denaro, armi, copertura politica. Quindi se Trump spinge per qualcosa lo otterrà. In altre parole, sarà in grado di costringere Netanyahu a continuare con il cessate il fuoco. Quindi in qualche modo vede il positivo in questo incontro Benny Morris. Oggi invece rimaniamo sugli Stati Uniti e invece vediamo degli approfondimenti sull'economia. Un commento di Serena Sileoni: dal Reagan al tycoon scacca al liberalismo. Qui insomma si parla del fatto che i dazi ovviamente sono il contrario di quello che dovrebbe essere un'ideologia economica liberalista alla Reagan, così ci dice Sileoni. E poi patto con gli Stati Uniti e a marzo nuovo PNRR, questo è Tommaso Foti nel suo ufficio, che il nuovo responsabile dopo Fitto del PNRR, i rapporti con l'Europa, la gestione del recovery plan. Ho appena parlato con Donald Trump, sostanzialmente è un'intervista di Alessandro Barbera al ministro. Un fatto importante invece che riguarda l'Italia per oggi è che finalmente nel senso fresche l'ova, si direbbe dalle mie parti, Nordio e Piantedosi andranno a riferire in Parlamento su quanto accaduto rispetto alla liberazione di Al-Masri, l'aereo di Stato per portarlo in Libia, eccetera eccetera. Fra l'altro è oggi alle 15:30 in diretta TV.
E imperdibile,
per questo l'ho detto, perché insomma ci tengo ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, e quindi prendetevi un'ora libera dal lavoro. E in spalla destra si parla di Oliviero Toscani e poi si parla di scuola. Ci si potrebbe passare così velocemente, uno dice vabbè, se l'educazione non è più un diritto, come dire, un titolo un po' buonista, super democratico, poi guardi la firma, è Francesco Profumo, ex ministro dei tempi di Monti, che sinceramente se diritto all'istruzione significa scuola pubblica non credo se ne intenda tanto. E direi che con questo la prima pagina della Stampa l'abbiamo archiviata.
E passiamo a Repubblica, che titola sul caso Al-Masri. Ovviamente, insomma, come prevedibile, l'ONU accusa Al-Masri, il caso in Parlamento, nel dossier sulla Libia al Consiglio di Sicurezza, le brutalità del generale sui migranti, tra cui diversi bambini, oggi Nordi e Piantedosi in aula per chiarire sulla liberazione del torturatore, polemica in diretta TV. Mantovano al Copasir, attacca la procura di Roma, ha violato il segreto. Quindi sostanzialmente alla fine la colpa di questa faccenda è su chi se l'è cantata, non su diciamo come è andata la questione. Comunque insomma per chi appassionato o appassionata del genere, su Repubblica ci sono estese lunghe distese di inchiostro sulla questione. In taglio alto si parla di Gaza, con gli aiuti dentro il deserto di Gaza. Gabriella Colarusso parla appunto della distruzione che si osserva in questo momento nella striscia, e appunto sulla spalla di destra uno specchietto: Trump riceve Netanyahu, agli Stati Uniti il controllo della striscia. Questa appunto la novità, come si diceva poc'anzi, sostanziale della conferenza stampa di ieri. Poi appunto bisogna anche vedere quanto di queste dichiarazioni roboanti vedrà la luce. Certo è, insomma, che sulla striscia adesso si apre una partita rispetto al suo controllo, o quantomeno alle volontà su di esso, e ieri Trump ha provato a posizionarsi ancora dalla prima, sempre sulla strage di Stoccolma, almeno 10 morti. Spalla destra, la Cina impone i controdazi dall'America, Google nel mirino. Questo anche perché, diciamo, a ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria, e quando si gioca col fuoco chiaramente si finisce per scottarsi. Poi su questa questione dei dazi, in realtà anche ieri analisti un po' più avveduti giustamente facevano notare come in realtà pure lì sono tanti rumori per nulla, perché poi fare, diciamo, politiche protezioniste di questo genere poi tendenzialmente genera un apprezzamento della propria moneta, il che significa che poi c'è un'importazione, cioè c'è un'esportazione a minori costi per gli altri, e quindi alla fine l'effetto del dazio viene sostanzialmente annullato. Praticamente, insomma, si tratta più di dichiarazioni che non di altro, ecco. Però insomma è simpatico, lo diciamo anche questo prima a microfoni spenti, come siamo tornati indietro di 5 anni e ricominciamo, insomma, a commentare tutti i giorni la sparata che Trump fa il giorno prima rispetto alla propria alle proprie trovate politiche. Ancora spalla di destra della Repubblica, qualcosa si muove a sinistra, scrive Stefano Cappellini. Ti vedo un po' perplessa, ma
sì, no, è una, come dire, un'affermazione rara, ecco.
Cappellini si chiede se voi state con Franceschini o contro. Questa è una domanda che giriamo a ascoltatori e ascoltatrici, fatecelo sapere a 0642 1750.
Perché Franceschini, tu mi dici, sta a sinistra.
Qui dice, insomma, che pochi giorni fa, non so se l'hai letta, io ho avuto questo piacere, che Franceschini ha rilasciato una intervista a Repubblica, ed era tempo, dice Cappellini, che un'intervista non suscitava un dibattito così vivo. L'idea lanciata da Franceschini piace a molti e dispiace ad altrettanti. Nessuno ha ritenuto il potere di poterla ignorare, dice in sostanza l'ex ministro della cultura, che ha poco più di da 2 anni dalle politiche. Le opposizioni hanno 2 opzioni in mano. Una cosa così innovativa,
veramente, guarda, sono stupefatta.
Ha detto che bisogna prepararsi alle prossime elezioni, una cosa che normalmente i politici non fanno,
no, soprattutto poi il PD non ne parla mai, cioè non è che, come dire, è sempre preso da progetti profondi di trasformazione della società, quindi non si butta sul piano della campagna elettorale.
Guarda, facciamo una proposta in diretta anche alla redazione di Onda Rossa, microfoni aperti sulla proposta di Franceschini delle politiche tra 2 anni.
Sì. Certo, intanto noi leggiamo queste altre notizie un po' meno interessanti, ma
sì, tipo Carlo Cottarelli che ci parla di difesa europea, più unità meno spesa. Insomma, comunque c'è, anche qui c'è molto allineamento, si parla di, insomma, bisogna fare questo fronte unito contro Trump, poi non si capisce bene contro chi, se poi Trump, vabbè, comunque insomma Cottarelli ci delizia dicendo che bisogna sfidare l'ondata trumpiana, e anche qui mi congedo, insomma, dalla prima di Repubblica.
E passiamo al Sole 24 Ore, il quotidiano di Confindustria, che titola su lavoro: in 20 anni persi 2 milioni di giovani, raddoppiati gli over 50. E di questo non ne dubitavamo. Denatalità e scarsa attenzione ai giovani trasformano il mercato del lavoro. Gli occupati tra i 15 e i 34 anni nel 2004 erano 7 milioni e mezzo, nel terzo trimestre 2024 sono 5 milioni e mezzo. Nello stesso periodo ovviamente sono saliti gli occupati tra i 50 e i 64 anni, e questo tra gli effetti più dirompenti dello squilibrio: l'irreperibilità delle competenze innovative chieste dalle imprese, ma non è da sottovalutare neanche l'impatto sulle pensioni, visto che tra i 50 anni che tra 50 anni 312 anziani per 100 giovani. Buone notizie per le lavoratrici madri, che grazie a esonero contributivo più cuneo fiscale vedono aumentare la busta paga, se lo dice il Sole 24 24 ore noi ci crediamo, ma questo per quanto riguarda appunto il mercato del lavoro italiano e la demografia, perché si fa questo tandem. E invece in taglio medio, ovviamente grande spazio anche sulla notizia dei dazi, scatta la ritorsione cinese e oro record a $2,845. Questi sono vari giorni che sta aumentando il prezzo dell'oro, anche perché appunto con questo momento di cambio sembra insomma che chi ha i soldi si rifugia sul bene più stabile. L'oro costa moltissimo perché c'è stato un acquisto grande da parte della Cina, quindi è salito il costo. Comunque, per quanto riguarda invece le dichiarazioni sulle futuri dazi cinesi sulle produzioni statunitensi, si parla in particolare di energia, auto, macchine agricole, metalli. Botta e risposta sui dazi tra Stati Uniti e Cina. Ieri Pechino ha deciso tariffe in direzione statunitense, USA, del 15% su carbone, gas naturale liquefatto, più un ulteriore 10% su petrolio, attrezzature agricole e certi tipi di automobili. Decisa anche una stretta alle export di metalli strategici. Tutte misure, stando alle dichiarazioni ufficiali, che servono a contrastare i piani americani pronti a entrare in vigore dal prossimo febbraio. La politica statunitense di aumento dei dazi intanto raccoglie sempre più critiche. Secondo uno studio Pickett Wealth, con tariffe al 25% su Canada e Messico, il PIL statunitense potrebbe scendere fino a un punto percentuale e accelerare la crescita dell'inflazione. Intanto sui mercati finanziari, l'onda esclusa, sono ripresi gli acquisti. Oltre a questo, sempre sulla prima pagina del Sole 24 Ore, che come sapete è molto grande e mette molti titoli, quindi ve ne leggerò solo alcuni. La fotonotizia è: da rivedere la gara per l'A22 del Brennero. Si sta parlando di autostrade e di concessioni autostradali, perché la dichiarazione è un virgolattato dell'Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade. Rifare una parte della Modena Brennero, però dice che bisogna rivedere la gara. Ovviamente la Modena Brennero è uno dei collegamenti tra l'Italia e il resto d'Europa. Oltre a questo vi segnalo evasione, il recupero 2024 è arrivato a 32 miliardi, cioè pochissimo, perché sapete insomma l'evasione fiscale in Italia ha dei numeri allucinanti. Il vice ministro dell'economia Maurizio Leo ieri si è vantato che hanno recuperato 1 miliardo in più rispetto all'anno scorso, e mi sembra che anche l'aumento insomma non sia così vistoso, ecco, sono 32 invece di 31. L'ultimo titolo che vi segnalo da parte sul Sole 24 Ore riguarda gli esteri. Trump incontra Netanyahu, chiudere la guerra a Gaza, questo è il punto. Come vedete, evidentemente è stata molto articolata questa conferenza stampa, perché ogni giornale sottolinea un aspetto diverso. Ieri il presidente americano Trump ha incontrato Netanyahu chiedendo un cessate il fuoco permanente a Gaza. Nel frattempo una delegazione di Israele si è recata in Qatar per il via ai colloqui sulla seconda fase della tregua con Hamas. Questo poi lo vedremo dall'interno, e a fine rassegna stampa sentiremo anche Michele Giorgio, quindi insomma sulla Palestina approfondiremo ampiamente.
E a questo punto noi passiamo al Messaggero, anche qui magari andando più veloce, visto che siamo, diciamo che più o meno i titoli sono quelli. La foto di copertina è dedicata alla strage in Svezia, in taglio alto Trump vede Netanyahu, Iran incenerito se mi uccide, vertice alla Casa Bianca, palestinesi felici di lasciare Gaza. Anche qui editoriale dedicato al fatto che dividere l'Occidente sarebbe un errore, a firma di Ferdinando Adornato. Oggi sui giornali parecchia diciamo esortazione all'unità dell'Occidente rispetto a, invece alle divisioni che Trump propone. Anche qui insomma verrebbe da dire ad Adornato come gli altri che in realtà Trump non ha nessuna intenzione di dividere l'Occidente e che possono dormire sonni più che tranquilli. Piango mia figlia, basta pubblicizzare i chirurghi sui social, parla il papà di Margaret Spada, la giovane che ha perso la vita dopo un intervento al naso, articola figlia di Camilla Mozzetti. A Roma è stata arrestata una persona che era ai domiciliari per stupro, che è evaso e che ha violentato ancora, articolo a firma di Michela Allegri a pagina 30. Il titolo di copertina è dedicato alle spese militari, spese NATO, il piano dell'Italia, segnale a Washington, il governo punta a anticipare al 2027 il target del 2% del PIL per la difesa, l'idea di includere i costi per la Guardia Costiera e la clausola del comprare europeo. Questo insomma perché questo paese, in particolare questo governo, ma in realtà poi questa è abbastanza bipartisan la posizione di essere all'avanguardia in fatto di spese militari, e magari appunto questo articolo lo andremo a leggere poi dagli interni del Messaggero. Passo brevemente anche al Domani, che titola rappresaglia cinese sui dazi statunitensi nel mirino petrolio, gas e Google, Pechino risponde con maggiore durezza di quanto previsto sperando che il presidente cambi la sua linea, caos sulla cooperazione, la Casa Bianca blocca i fondi per gli aiuti all'estero, Trump riceve Netanyahu, sul tavolo il futuro di Gaza, l'intelligenza artificiale di Musk e le nuove armi per Israele. In taglio basso da Fratelli d'Italia a Renziano, ecco chi spiocca Putin, 007 dell'AISI, Alessandri è tra gli agenti che hanno controllato il capo di gabinetto della Meloni. Questo insomma di quegli articoli che appunto piacciono al Domani, spy story all'interno del governo Meloni. Gianfranco Pasquino sulla spalla di sinistra, altro che arbitro, Mattarella è un protagonista della politica, la destra è il piano sul Quirinale, e ancora Francesco Ferdinando Cotugno, l'ambientalismo fallisce senza lotta alla povertà, il dibattito sulla crisi del Green e null'altro di interessante. Brevissimamente anche il Fatto Quotidiano. Nordio, nuova piroetta, imprecisioni dall'AIA, il ministro oggi in aula con Piantedosi sul caso Almasri, smentita Meloni, non decise il governo per la sicurezza della nazione, l'errore fu della Corte Penale Internazionale e ora torna il limite di 45 giorni per le intercettazioni. In taglio alto, salva abusi, Sala avverte il PD e litiga col Consiglio Comunale, questo argomento di grande passione per il Fatto Quotidiano, il famoso decreto salva abusi di Beppe Sala. Ancora spalla di sinistra, una serie di titoli come sempre per il Fatto Quotidiano, si parla di armi, Pasquale Tridico, il Movimento 5 Stelle, basta armi, l'Unione Europea con quei fondi rilanci l'industria, Bibi va da Trump, l'idea di annientare parti di West Bank, Gaza vuota 5 anni, ancora Conte avvisato da Lovoi, altri esposti sul Covid, Forza Italia PD, sindaci che dissestano possono ritornare, lo vuole pure Lanci. E su questo possiamo chiudere anche la prima del Fatto.
Passiamo alla prima del Manifesto, e il titolo è carino, Melina è il titolo, ovviamente in un gergo calcistico, ma la foto è quella di Meloni. 15 giorni dopo aver liberato il boia libico El Masri, oggi ricovero. Scusate, non so perché ho letto sta cosa. 15 giorni dopo aver liberato il boia libico El Masri, oggi il governo si rassegna a informare il Parlamento. Ma non parla Meloni, che si nasconde dietro i ministri Piantedosi e Nordio, per questo Melina appunto. Pronti a dare ogni colpa alla Corte Penale Internazionale e, se serve, a invocare il segreto di Stato. Questa cosa che vogliono far credere la Corte Penale Internazionale ha fatto un complotto contro la Meloni, io la trovo veramente disarmante.
Altro, diciamo, delle tante scuse che si possono usare, probabilmente è la meno, come dire, efficace, legittima, non lo so,
credibile, cioè perché dei giudici della Corte dovrebbero avere, non si sa. Comunque questo è il primo titolo. E poi rispetto alla Libia, alle torture, ai lager, Libia, gli esperti ONU accusano il boia di Tripoli, nell'ultimo rapporto degli esperti indipendenti delle Nazioni Unite, nuove accuse contro il libico liberato e rimpatriato dal governo Meloni, mi sembrava quelle che c'erano già fossero parecchio pesanti. In taglio medio, si parla di Stati Uniti, la guerra di Musk ora tocca all'istruzione e qui la Cina risponde ai dazi, Bukele offre le sue prigioni per i criminali detenuti negli Stati Uniti. Dazi statunitensi, Pechino reagisce, ma in modo mirato, con un mix di provvedimenti dall'impatto concreto e altre misure simboliche, colpendo settori o aziende specifiche e non tutto il Made in USA, come fatto invece dalla Casa Bianca con il Made in China. Anche se anche qui non si capisce, perché voglio dire, Musk c'ha delle fabbriche piuttosto importanti in Cina, non credo che voglia imporre i dazi sulle sue stesse automobili.
Guarda, a sto mondo tutto è possibile, però. Però insomma, sì, insomma, sembra appunto un po' il gioco dell'oca pure lì, non... Vabbè,
vedremo. Dal 10 febbraio verranno introdotti dazi doganali del 15% sulle importazioni di carbone e gas naturale liquefatto dagli Stati Uniti, e invece aliquota del 10% per il petrolio. Intanto l'amministrazione Trump trova nuovi alleati nella sua guerra ai migranti, questo è il focus in più del manifesto. Il presidente del Salvador Bukele incontra il segretario di Stato Marco Rubio e gli offre le sue prigioni per ospitare i peggiori criminali USA di tutte le nazionalità, compresi i cittadini statunitensi. E a Washington continua l'assalto illegale del Dipartimento dell'Efficienza di Elon Musk. Dopo USAID, USAID sapete è la l'ONG federale degli Stati Uniti che si occupa di cooperazione internazionale, che sostanzialmente
un covo di comunisti.
Che sostanzialmente è stata sciolta.
Non lo sapevamo, insomma, invece avevamo...
Così, in realtà, un organismo enorme con un potere finanziario immenso, mezza Africa in mano.
E neanche troppo comunisti, poi vogliamo dire, non lo so.
Direi per niente, insomma, in genere, insomma, questo ONG di Stato, ho dubbio ce ne sia di diversi, ma diciamo quelle di Stato almeno, portano interessi neocoloniali nei paesi dove vanno a agire. Comunque fatto sta che sono così è entrata l'amministrazione Trump sul caso USAID, che Musk su X ha descritto insomma questo smantellamento: abbiamo dato USAID in pasto al tritalegno. E ecco, ora il nuovo obiettivo è il Ministero dell'Istruzione e dell'Education, si chiama. E vedremo insomma che significa poi dall'interno questa cosa, che insomma è un altro passo piuttosto importante in campagna elettorale. Questo era stato detto: basta soldi per l'istruzione, basta scuole di Stato, ci devono essere solo quelle private, che vuol dire... Vedremo. E, all'interno appunto ne parlano con vari articoli qui sul manifesto, sempre su Trump ma sul Medio Oriente, in taglio basso il vertice Trump-Bibi, pulizia etnica a Gaza, così titola il manifesto, e che va a vari articoli: Catucci dagli Stati Uniti, Crociati dal Medio Oriente, e un focus anche su Jenin, dove prosegue l'operazione israeliana, che appunto vedremo. Si parla anche di Congo sulla prima del manifesto: a Goma è tregua umanitaria dopo 900 morti, 3.000 feriti e un numero imprecisato di nuovi ulteriori sfollati. Il conflitto che insanguina l'est della Repubblica Democratica del Congo entra in pausa. Da ieri è in vigore il cessate il fuoco unilaterale annunciato dall'alleanza Fiume Congo, braccio politico dell'M23, mentre l'ONU tratta per aprire un corridoio umanitario d'emergenza e mentre le forze ruandesi entrano nel capoluogo del nord, Kivu. Il Nobel per la pace Mukwege chiede alla comunità internazionale sanzioni e stop agli aiuti militari a Ruanda, caso di cui il mondo si è occupato veramente poco. E poi si parla del mass shooting in Svezia, cioè del marcio in Svezia è il titolo, e poi un grande così entusiasmo: 30 anni di Ulivo, la vecchia ricetta e il fronte da costruire.
Questa è la risposta a Franceschini.
Risposta a Franceschini, infatti la foto è, c'è Prodi al centro che alza le mani.
Il federatore.
E due parole ve le dico anche su Avvenire?
Assolutamente sì.
Che in aula il caso Almastri e dall'ONU altre accuse, quindi finalmente anche qui si dice la doppia informativa di Nordio e Piantedosi alle Camere e si sottolinea con diretta TV nel rapporto 2024 degli investigatori delle Nazioni Unite sulla Libia tutti i traffici del generale Almastri. Questo è il primo titolo del quotidiano dei vescovi italiani a centro pagina. Trump non molla sui dazi, l'Europa guarda Pechino, e qui si guarda ancora un altro punto di vista. Si dice che Trump e Xi si sentiranno al telefono, ma proprio verso Oriente guarda ora l'Unione Europea, determinata a intavolare duri negoziati per difendere i propri interessi. Parola di Ursula von der Leyen, che parlando agli ambasciatori dei 27 paesi ha sottolineato la necessità di ampliare i legami commerciali con il colosso cinese. A fine mese poi la Presidente della Commissione partirà per una missione in India per approfondire la partnership con l'India, evidentemente con Modi. E una notizia invece sull'Italia piuttosto importante con foto: polveri e smog, 25 città fuori legge, traffico delle città in tilt, allevamenti intensivi e cammini ancora obsoleti. E questo è il mix micidiale, sottolineano gli ambientalisti, che fa alzare la concentrazione di smog e inquinamento nei principali capoluoghi italiani. Maglia nera si conferma Frosinone, con 70 giorni di sforamento delle polveri sottili, poi Milano, Verona, Vicenza, Padova, Venezia. Le città italiane con l'aria irrespirabile salgono a 25, l'anno scorso erano 8. E anche qui si parla di Congo, cessate il fuoco per aiuti d'emergenza, e direi che non vi segnalo altro.
E noi a questo punto andiamo a chiudere, diciamo, questa lunga carrellata di prime pagine nazionali, andando col Riformista, che dedica la foto di copertina all'oro nero, il business dei migranti tra illegalità e spauracchia, quando la riflessione seria e attuale sui flussi, caso Almastri, Nordio e Piantedosi alle 12:15 in aula. E possiamo dire che forse il titolare l'oro nero, mettendo delle foto di persone che stanno lavorando nei campi, cioè è di cattivo gusto forse?
Anche un po'.
A dire poco?
Poco.
Ok. No, perché ho provato una specie di conato mentre lo leggevo. Comunque, insomma, questa è la prima del Riformista. Sergio Talamo sulla spalla di sinistra, la sinistra sull'Aventino del moralismo. Insomma, vabbè, ce ne frega veramente poco. Chiudiamo il Riformista perché veramente per oggi abbiamo visto tutto. Passiamo ai giornali. Passiamo rapidamente al Dubbio, che titola: mi si nota di più se non vengo, adesso i magistrati boicottano i penalisti, giudice e PM milanesi declinano l'invito all'inaugurazione dell'Unione delle Camere Penali. Insomma, essendo il Dubbio giornale proprio loro, penso che sia anche una dichiarazione in qualche modo di scuderia. In taglio alto, interrogazione parlamentare di Giachetti: il governo dica quante confische sono inflitte agli assolti dal 416 bis, questa è la battaglia di Giachetti. Non c'è nulla di interessante, se non i 10 anni di Mattarella come presidente. In taglio basso, Tiziana Maiolo parla di vittoria sul vero patriarcato: l'ha vinta lei, una giovane donna del Bangladesh residente in Italia, ripudiata dal marito, la corte d'appello ha dato ragione, per il marito non era abbastanza sottomessa, così lui, che viveva con la moglie e 2 bambini in Italia ad Ancona, è tornato in Bangladesh, l'ha ripudiata, e poi, pronunciando 3 volte la frase "in divorzio data", ha ottenuto lo scioglimento del matrimonio. La giovane donna ha deciso poi di porre fine a quel rapporto e chiedere il divorzio. A quanto pare il comune di Ancona appunto l'ha ottenuto. Questo sulla prima del Dubbio, che appunto parla di vittoria del vero patriarcato. Non sappiamo se poi esiste un falso patriarcato, però comunque insomma ci sembra cioè, rimango sempre un po' perplesso dai titoli, perché esattamente come Riformista magari le intenzioni sono anche buone, insomma, di raccontare una cosa, che significa la vittoria sul vero patriarcato, non so se vabbè. Comunque Andiamo.
Non ho idea di cosa significhi, stavo guardando perché sinceramente mi ero distratta, però è un po' come dire esiste un finto patriarcato, comunque Tiziana Maiolo, vabbè.
Sì, non so se magari si riferisca al fatto, cioè, che queste sarebbero le cose serie e ci sarà, magari ci sono delle altre cose che ci sono meno serie del patriarcato, cioè, meglio, alcune sfaccettature del patriarcato che sono meno serie di questa.
Oppure, sì, appunto, cazzate di cui si dice patriarcato, ma in realtà sono sciocchezze. Se dietro una frase così in italiano noi ci leggiamo questo, non so se chi l'ha scritto voleva esprimere questo.
Non lo so, vediamo se Tiziana Maiolo è all'ascolto, insomma la invitiamo a chiarirci questo punto perché effettivamente non ci è troppo chiaro. Chiudiamo con brevissimamente i giornali di destra. Il Giornale: con i migranti facciamo i soldi, l'inchiesta che travolge il PD, ovviamente Sallusti non poteva mancare al banchetto sul Partito Democratico Campano. Il tesoriere Dem Salvati si occupava di documenti falsi per i permessi, era stato confermato dalla Schlein. Il carnevale dell'opposizione, insomma, Sallusti ci delizia con le sue parole. Libero parla di soldi e migranti che circo il PD, arriva lo show in di Aula Diretta TV per coprire lo scandalo, il sudanese che ha accusato mezzo governo, in Italia non mi sento libero. Poi Carlo Messina, numero uno di Intesa San Paolo, ci dice che Meloni ha un prestigio internazionale unico e ce lo fa sapere Libero. Dopo il caso Almasri, insomma, il fatto che sia di un prestigio internazionale unico penso che sia evidente a tutte e a tutti. Chiudiamo con Il Tempo, che insomma vi invitiamo caldamente a leggere perché c'è un'esclusiva imperdibile: toghe contro toghe, virgolettato, siete fascisti. Volano gli insulti nelle mail dell'Azione Nazionale dei Magistrati, i giudici indipendenti attaccano la corrente rossa.
Ma io mi chiedo, ma perché lo pubblicano Il Tempo?
Beh, forse per Il Tempo di Osho, non lo so, forse ci sarà qualcuno che tira. Comunque, insomma, ci regala sempre delle grandi perle in questo caso.
Sì, poi da quando c'è Tommaso Cerno alla direzione, ancora di più, mi sembra. Perché poi tentano il titolo simpatico, che è veramente...
Sì, poi hanno messo appunto queste toghe rosse che poi non sono neanche... Cioè, boh.
Perché c'è la foto di...
Della corrente rossa, sì,
c'è,
vabbè.
C'è una foto di giudici con un mantello rosso, c'è anche questo.
È bellissimo, è bellissimo.
E in mezzo a loro c'è Carlo Conti, che non è che parla coi giudici, ma è un riquadro nella foto per parlare di Sanremo.
Che parla della sinistra che non vuole Vannacci. Non vi spoileriamo niente perché in realtà in uno dei quotidiani nazionali oggi c'è una lunga intervista a Vannacci che...
No,
che dice
prego.
Cose simpatiche. No, come?
Vannacci.
Per forza, oggi ci sono solo interviste. Ministro degli Affari Europei, Nordio, Vannacci.
Non fa nemmeno ridere Vannacci, è veramente triste.
Più che altro mi sembra che dopo grandi, anche lì, roboanti dichiarazioni, pure lui sia sparito dai radar, però...
Ma meno male, dai, cioè, nel senso, è noioso Vannacci.
Sei
appassionato di Vannacci, a me mi sembra noiosissimo.
A me piace del torbido.
E comunque, mettiamo un...
8:39, direi che su Vannacci possiamo...
Brano musicale.
Stacco musicale.
Your eyes have not yet been known to me, for I have not your eyes. My waking has not yet been gone at all. Oh, this endless day, big and gray on the second floor. My friend died last night or tried. Lives are not bad for such a small place. He's posing like he's quite big-headed. I know you're a heart for mine. The shades are the Venetian kind. They are drawn down blind. Four only lines are shattered in angles on my wall in the daytime. My tales have not yet been seen by them. They are only paper. Screaming ladies, converted church. I wish and wish it never came true. Your eyes have not yet been known to me, for I have not your eyes. My waking is not yet been gone at all.
Ed eccoci qua in voce, sono le 8.42, questa è Radio Onda Rossa, abbiamo letto le prime pagine italiane e adesso vi leggiamo un po' di prime pagine estere.
Iniziamo facendo una carrellata rispetto a uno degli argomenti di giornata, ovvero le dichiarazioni di ieri congiunte di Trump e Netanyahu. Iniziamo proprio dai quotidiani israeliani, iniziando dal Jerusalem Post, quotidiano più conservatore, che titola: Trump e Netanyahu discute degli ostaggi e del futuro di Gaza. Siamo nella fase 2 dell'accordo sugli ostaggi, dice la Casa Bianca. Si parla apertamente, addirittura sulla prima del Jerusalem Post, di West Bank annexation, cioè proprio di annessione diretta della West Bank, che addirittura sarebbe, diciamo, godrebbe anche del favore di sauditi. Questo, diciamo, sull'editoriale del Jerusalem Post. Sullo sfondo c'è il fatto di continuare o comunque riportare in auge gli accordi di Abramo, che ricordiamo erano stati pensati già dall'amministrazione Biden prima che si scatenasse il genocidio a Gaza, come normalizzazione dei rapporti soprattutto tra Stati Uniti e petromonarchie arabe, nello specifico l'Arabia Saudita. Come al solito, diciamo, sulla testa dei palestinesi si giocano partite molto più ampie a livello globale, quindi in questo caso si parla addirittura, appunto, di un controllo statunitense sulla striscia con beneplacito di Israele, e che dovrebbe servire, appunto, a riportare all'attenzione della diplomazia internazionale gli accordi di Abramo, con un suo loro possibile allargamento. Ovviamente il Jerusalem Post vede con grande favore queste intenzioni, parla anche di nuovi colloqui tra Hamas e il Mossad per le prossime fasi, perché poi ricordiamo c'è questa tregua, ma in realtà non si capisce bene quale dovrebbe essere il futuro della striscia. Ognuno fa le proprie dichiarazioni. Quello che pare evidente, insomma, è che poi l'obiettivo principale dell'operazione delle forze israeliane, ovvero quello dell'annientamento di Hamas, non sia stato portato a termine. L'unico annientamento che è stato portato è quello di Gaza, che ormai è completamente raso al suolo, e del genocidio di decine di migliaia di palestinesi e della deportazione di milioni di altri di cui non si conosce bene il futuro, con in più, appunto, il fronte della West Bank che si è aperto, non si è mai chiuso in realtà, ma si è aperto in maniera più cruenta nelle ultime settimane, e che dovrebbe portare, appunto, a quella che da più parti viene invocata come la soluzione finale. Anche su Haaretz, il quotidiano, diciamo, un po' più riformista del panorama israeliano, si parla di questo incontro tra Netanyahu e Trump. Nel mentre, diciamo, Haaretz mette in evidenza un qualcosa che sugli altri giornali non c'è, ovvero le proteste delle famiglie degli ostaggi a Washington. Mentre si svolgeva questo incontro, c'è stata una grossa protesta da parte delle famiglie degli ostaggi, le quali durante tutto questo periodo non si sono mai allineate con la politica di Netanyahu, e anzi più volte l'hanno messa in crisi. peraltro appunto ci sono anche diverse fazioni interne allo stesso governo israeliano, come abbiamo più volte raccontato anche da questi microfoni nelle scorse settimane. Sembrerebbe adesso che con la presidenza Trump in qualche modo si stiano ricomponendo delle fratture. Sulla tregua non c'era diciamo non c'era unanimità, tant'è che pezzi del governo si sono dimessi, quelli più oltranzisti. In ogni caso, al momento, diciamo, la linea oltranzista sembrerebbe aver vinto sulle altre, perché si parla appunto apertamente di annessione, di controllo statunitense sulla striscia. C'è anche un grosso banchetto di ricostruzione su cui diverse potenze occidentali si stanno affacciando. La novità principale appunto è questa del controllo USA su Gaza, ma anche qui staremo a vedere. Anche sempre Arez sottolinea anche qui, diciamo, di nuovo la normalizzazione con l'Arabia Saudita, che arriverebbe appunto con un prezzo. Questo prezzo sarebbe quello di appunto la normalizzazione dei rapporti nell'area, ma soprattutto con un accordo graduale, non appunto con un controllo immediato della striscia. Donald Trump diciamo, si rivolge soprattutto ai paesi arabi alleati, ovvero l'Egitto e la Giordania, per controllare i palestinesi a Gaza, e che in qualche modo, diciamo, è una strategia per mettere i sauditi con le spalle al muro, facendo leva un po' sulla questione della sicurezza, soprattutto per la Giordania e per l'Egitto. Bisognerà capire poi quanto questi paesi saranno anche disposti ad allinearsi. In passato lo hanno fatto, però ci sono diversi attori, insomma, in campo, tra cui appunto anche il Qatar, la Cina, gli Emirati Arabi, che potrebbero avere una parte in questo gioco. Sembra ancora presto in qualche modo per fare dichiarazioni di questo tipo e dare soluzioni. Insomma, staremo a vedere. In ogni caso, Trump ieri si è esposto in maniera abbastanza sostanziale rispetto alla vicenda.
Sì, mi sembra che il tratto più pesante sia quello del progetto di andare come Stati Uniti a Gaza, cioè, perché il resto si tratta, insomma, sono anche progetti un po' complicati da realizzare, perché portare 1,5 milioni di persone da un'altra parte non è proprio così che si fa schioccando le dita.
No, assolutamente. Tra l'altro, appunto, si fa anche leva sugli alleati, cioè su appunto sulla Giordania, sull'Egitto, su alcuni attori regionali che in qualche modo dovrebbero contribuire a questa normalizzazione. Però quello, diciamo, che rimane un po' sullo sfondo è che la normalizzazione con Gaza completamente distrutta e la deportazione di milioni di persone è una normalizzazione un po' complessa. Poi è vero che tutte queste partite si sono sempre giocate sulla testa dei palestinesi, però in questo caso stiamo parlando di cose veramente anche proprio pesanti, nel senso anche difficili proprio della loro realizzazione pratica. Quindi, dopodiché, insomma, staremo a vedere, perché da quel lato del mondo purtroppo abbiamo viste di cotte e di crude, quindi vedremo anche come si riposizioneranno gli attori regionali. In questo senso ci sembra significativo andarci a leggere anche Arab News, che è appunto il giornale che invece la testata che si rifà alle monarchie arabe, soprattutto all'Arabia Saudita. Qui diciamo si parla di West Bank come si parla di West Bank in fiamme, e soprattutto come di Jenin come una ghost town, cioè come una città fantasma. Ormai ci sono checkpoint militari un po' dappertutto, cecchini, insomma, a Jenin ormai è diventato difficile anche solo camminare per strada. Lo abbiamo detto più volte da questi microfoni, non è un caso, insomma, che l'offensiva di West Bank si stia concentrando molto su Jenin, che è un po' un posto anche simbolico rispetto alla resistenza palestinese. Lo è stato nella prima intifada, lo è stato nella seconda intifada, lo è stato all'epoca anche durante la Nakba. Il fatto di normalizzare o quantomeno attaccare in maniera significativa Jenin avrebbe un significato particolarmente forte. Su Arab News si parla di questi talk, di questi colloqui per la seconda fase del cessate il fuoco su Gaza. L'agenda di Netanyahu, appunto, che di Trump, che ospita Netanyahu la Casa Bianca. Su Arab News, diciamo, ci sono toni molto più molto più prudenti rispetto a questa fase 2 e questi ipotetici piani che ieri sono stati illustrati, anche perché giustamente in qualche modo Arab News mette mette in relazione queste dichiarazioni anche con le dichiarazioni che hanno fatto i portavoce di Hamas, come ad esempio Abdel Latif Al-Kanoua, che parla di contatti e negoziati sulla seconda fase, ma diciamo questa seconda fase che è stata illustrata ieri, per esempio, non prevede il coinvolgimento né di Hamas né di cioè soprattutto diciamo della parte appunto della parte della resistenza, quindi della parte di Hamas. Diverso il discorso sull'autorità nazionale palestinese, che invece soprattutto in West Bank si è dimostrata ben diciamo disposta a collaborare con l'Occidente e con Israele. Ripetiamo, insomma, ci sembra ancora presto per fare valutazioni di questo genere. Anche queste fasi della tregua sono molto molto fragili e bisognerà vedere alla prova diciamo del tempo come andranno a finire. La cosa, diciamo, l'unica cosa che ci sembra insomma in qualche modo visibile è che Hamas è tutt'altro che distrutta, e in qualche modo ha anche una diplomazia che sta lavorando, che continua a fare colloqui, che collabora anche con alcuni paesi come il Qatar. Ci sembra difficile insomma in qualche modo anche immaginare un futuro della striscia senza considerare questo fattore. In ogni caso, come al solito, insomma, si gioca tutto sulla pelle di migliaia e migliaia di milioni di profughi palestinesi che hanno visto le loro case distrutte o in alcuni casi non possono neanche rientrare nella striscia. Se volete ve lo segnaliamo, anche sul New York Times ci sono notizie su questo, sull'accordo appunto sulla conferenza stampa Netanyahu-Trump. Sul China Daily invece, il quotidiano cinese, si parla più dei dazi che appunto si stanno imponendo a Washington come contromossa rispetto alle promesse di Trump. Non ci sono invece accenni alla questione di Gaza.
Su queste questioni di cui stiamo parlando, l'home page di Al Jazeera, come breaking news, dà la notizia: Trump vuole prendere il controllo di Gaza dopo la pulizia etnica. Dà anche uno specchio su cosa sta succedendo nelle strade degli Stati Uniti. Mentre Trump incontra Netanyahu, i manifestanti cantano: la Palestina non è in vendita, fuori dalla Casa Bianca, contro la visita del primo ministro israeliano, e c'è appunto una manifestazione insomma, centinaia di manifestanti appunto ieri sera davanti alla Casa Bianca. Oltre a questo, la prima pagina, cioè l'home page di Al Jazeera parla anche appunto di Cisgiordania, insomma da notizie analoghe a quelle che abbiamo visto fin qui. Riguardo invece a quello che sta succedendo in Svezia, che è successo in Svezia, abbiamo cercato insomma un po' le home page dei maggiori quotidiani svedesi, ma sinceramente non se ne traggono grandi notizie, perché sono tutte prese dalla cronaca dettagliata di quello che sta succedendo ora, dell'aggravamento dei feriti, del conto dei morti, di cercare di ricostruire il più dettagliatamente possibile l'accaduto. L'unica cosa che troviamo, ma insomma è anche un po' sui giornali italiani, sono le dichiarazioni della polizia svedese, che dice: nessun motivo ideologico dietro quello che è successo. Cioè si dice: non sembrano ci siano motivi diciamo di terrorismo, eccetera. Come dire, noi non ne dubitiamo, ma provate a immaginare il contrario: se ci fosse stato un immigrato in Svezia ad attaccare una scuola dove gli studenti fossero in maggioranza bianchi, cosa sarebbe stato supposto? Mentre qua c'è un bianco che attacca una scuola dove la maggioranza sono persone immigrate, e si dice: nessun motivo ideologico. La lettura è questa.
Particolare. Comunque ci sono diversi articoli anche sulle testate nazionali, poi magari nel sede direttore delle pagine interne approfondiamo un attimo il tema, perché effettivamente la Spezia è anche simbolica sotto diversi punti di vista ed è interessante, insomma, approfondire anche razzismo strutturale di paesi nord europei che spesso non vengono definiti come paradisi in terra e che in realtà sono molto meno paradisiaci di quanto di quanto vengano dipinti.
Sì, e anche sempre meno, mi sembra, paradisiaci, almeno per quello che riusciamo a cogliere.
Sì, poi si parla spesso, no, anche rispetto ai modelli, per esempio, di detenzione e i modelli carcerari nord europei come dei modelli all'avanguardia. In realtà, vedendo anche i dati e diversi articoli sui giornali di oggi, le carceri in Svezia sono piene, c'è una questione migratoria molto importante, ci sono dei veri e propri ghetti, soprattutto nelle grandi città come Stoccolma, come Malmo, dove le persone migranti vengono emarginate, ci sono politiche di integrazione che non funzionano, insomma, ce n'è da dire.
Allora, mandiamo una traccia musicale e poi torniamo dall'interno dei giornali. 9:02, Radio Onda Rossa, la lettura quotidiana dei giornali. Passiamo dall'interno, cominciamo con notizie, diciamo, cominciamo dagli esteri con notizie economiche, cominciamo dal Sole 24 Ore e della questione dazi. La Cina risponde a Trump, nuovi dazi su energia e auto statunitensi. Sembra un videogioco in cui vince chi la spara più lunga e fa più vittime, scrive Rita Fatiguso. Pechino rinfodera apparentemente la richiesta di dialogo franco e di correzione degli errori dopo i dazi USA già in vigore al 10% sui prodotti cinesi, per raggiungere un accordo sulla falsariga di quello del 2020 rimasto sulla carta. Impegnava la Cina a acquistare beni e servizi per 200 miliardi di dollari. Per tutta risposta ieri la Cina ha sganciato un siluro in direzione Trump con dazi al 15% su carbone, gas naturale liquefatto americano e una tariffa sul petrolio e su certi tipi di automobili. Le misure che, stando alle dichiarazioni ufficiali, servono a contrastare i piani americani entreranno in vigore dal prossimo 10 febbraio. In più Pechino si appella all'Organizzazione Mondiale del Commercio, al WTO, accusando le azioni unilaterali americane di avere natura dolosa, organizzazione a sua volta messa fuori uso da Trump nella sua prima fase presidenziale, e c'è da temere un bis visto l'andazzo sull'Organizzazione Mondiale della Sanità, dalla quale gli Stati Uniti sono appena usciti e anche poi sono usciti dall'accordo sul clima. Pechino torna a bomba sui servizi di ricerca di Google già bloccati in Cina dal 2010, avviando un'indagine sulla multinazionale per aver violato le leggi antimonopolio cinesi, aperta presso la State Administration for Market Regulation, in pratica l'antitrust di Pechino, che avrebbe agito in conformità con le normative. A rendere il quadro ancora più distopico, la notizia dell'entrata in blacklist di PVH Group, la società americana proprietaria di Calvin Klein e Tommy Hilfiger, per capire le ragioni, ieri insomma c'è una lista di grandi aziende americane, alcuni titoli online titolavano sulle mutande molto cool di Calvin Klein che sarebbero vietate, l'acquisto è vietato in Cina, e per capire le ragioni bisogna tornare indietro nel tempo. Sullo sfondo ci sono le note diatribe legate alla produzione di cotone dal lavoro forzato, quindi sarebbe perché gli Stati Uniti quindi agiscono per il bene dei lavoratori e delle lavoratrici cinesi, ci stanno dicendo. Gli Stati Uniti hanno molto battuto a livello dei diritti umani e molte aziende che utilizzavano cotone made in Cina avevano boicottato queste produzioni. Molto grave anche la mossa legata alla legge sulla sicurezza nazionale che colpisce l'export generalizzato di tungsteno, tellurio, molibdeno, molto usati nelle infrastrutture nella produzione di apparecchiature elettroniche. Questa legge è recente e Pechino l'ha utilizzata davvero poco. Nessuna sospensione, al contrario di Canada e Messico. Per Canada e Messico insomma i due governi hanno trattato con Trump e c'è una sospensione dei dazi annunciati di almeno un mese.
Pure quella, che follia, cioè vabbè.
E comunque dice invece per la Cina non ci sarebbero sospensioni, ma qualcosa nelle prossime ore dovrà succedere. Il presidente Trump ha dichiarato che la sua amministrazione prevede di parlare con il presidente cinese probabilmente nelle prossime 24 ore. Inoltre ha accusato la Cina di non aver fatto abbastanza per frenare il flusso dell'oppioide fentanyl e dei suoi precursori negli Stati Uniti. Insomma, sapete che si è parlato molto dell'oppioide fentanyl e delle vittime che ha nutrito negli Stati Uniti. Secondo Trump è colpa della Cina che non ne ha impedito l'ingresso nel paese americano. Pechino aveva rilanciato la proposta di Trump di dividersi il controllo di TikTok negli Stati Uniti. Si prevede dunque che Trump parlerà con Xi. Questo è l'articolo, diciamo il primo. Si parla poi anche della stretta sui metalli strategici con cui Pechino colpisce anche l'Europa, ne parla Sissi Bellomo, contro gli Stati Uniti un colpo a salve o poco più, ma la Cina ha anche sparato nel mucchio dopo gli ultimi dazi inflitti da Trump, imponendo restrizioni all'export di altri 5 metalli strategici, di cui controlla l'80% dell'offerta. Una raffica di misure che colpisce anche l'Europa. La stretta sui metalli, appunto, come leggevamo prima, riguarda tungsteno, tellurio, bismuto, molibdeno, indio e una serie di prodotti derivati, molti dei quali con impieghi cruciali nei settori della difesa e dei semiconduttori. Pechino ha imposto con effetto immediato rigidi controlli sulle licenze d'esportazione, con l'obiettivo di salvaguardare la sicurezza e gli interessi nazionali e di adempiere a obblighi internazionali come la non proliferazione, secondo il Comitato Congiunto del Ministero del Commercio e dell'Agenzia delle Dogane. E il giornalista del Sole 24 Ore commenta: sembra la fotocopia dei provvedimenti presi di recente per altri materiali critici, in particolare quelli con cui la Cina ha limitato forniture di grafite, gallio, germanio, antimonio, oltre che l'export di tecnologie per produrre supermagneti con le terre rare. Solo in seconda fase Pechino ha vietato del tutto l'esportazione negli Stati Uniti di alcuni metalli. Ci fermiamo qui, ma insomma l'argomento è piuttosto rilevante, ma è ancora tutta un'ipotesi sostanzialmente.
Sì, diciamo nelle fantasie più fervide. Su questo vi segnaliamo, non lo leggiamo tutto perché è lungo, l'articolo di Serena Sileoni sulle pagine, a pagina 7 della Stampa, che parla di un libero mercato sotto attacco. Mette in evidenza come l'8% sia il tasso di povertà globale nel 2019, era il 47% appena 9 anni prima. 802 sono milioni di persone uscite dalla povertà in 15 nazioni tra il 2000 e il 2015. Quello che dice sostanzialmente Serena Sileoni è che il mondo ha vissuto questo brutto spettro del protezionismo e delle guerre commerciali. Queste sono le parole anche del presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan nel 1982 a proposito degli anni 30, anche anni in cui in America vigeva una drastica legge tariffaria per proteggere i produttori colpiti dalla grande depressione. Sostanzialmente quello che dice Serena Sileoni è che si tratterebbe, diciamo, le proposte di Trump sarebbero un tornare indietro, che adesso invece si parla di un mondo molto più globalizzato, che la globalizzazione ha portato anche degli effetti positivi, come appunto quello della riduzione della povertà globale. In realtà la globalizzazione non è il frutto di trattati commerciali e accordi politici tra gli stati, casomai è vero il contrario, cioè che quegli accordi servono a rimuovere barriere artificiali che sono state messe precedentemente dagli stati o prometterle di non innalzarle. Ora, diciamo, a parte il fatto, insomma, che da queste parti come dire, pensare che il libero mercato sia sinonimo di emancipazione
libertà,
insomma, non ci sembra proprio all'ABC ecco, delle nostre convinzioni politiche, ma al di là di questo, insomma, bisognerebbe chiedere a Serena Sileoni che tipo di mondo libero e interconnesso ha visto, perché ci sembra invece che diciamo, a livello di fortezze e di chiusura delle frontiere da queste parti siamo già estremamente ferrati, ben prima di Trump e ben prima di quella che loro dipingono come ondata delle destre. Quindi al di là delle questioni di mercato c'è anche, insomma, delle questioni politiche che sottendono a questa retorica, e sostanzialmente Trump si inserisce su un terreno estremamente fertile da questo punto di vista. Si grida allo scandalo sulla questione dazi perché appunto mina uno dei principi cardine del neoliberismo, ma assolutamente non che il modello alternativo che è proposto dal capitalismo sia più valido. Sempre a proposito di Stati Uniti, a pagina 8 della Repubblica c'è un articolo su Guantanamo, perché sui diritti umani gli Stati Uniti via dal Consiglio ONU i clandestini deportati a Guantanamo, il presidente minaccia anche di prendere distanze dall'UNESCO. Ieri il primo volo verso la base a Cuba, El Salvador offre le sue carceri per immigrati espulsi. Questo appunto l'articolo, se volete se volete approfondire, chiaramente tra le varie follie che Trump sta dichiarando barra sta attuando c'è anche quella della guerra ai migranti e a quelli che lui chiama clandestini e la presa di distanza da organismi internazionali, l'Organizzazione Mondiale della Sanità piuttosto che appunto anche l'UNRWA e si minaccia anche dall'UNESCO, insomma si avvia sicuramente una fase complessa. Ripeto però, non che prima con Biden queste cose non succedevano, lui lo fa sicuramente in maniera più plateale.
Sugli Stati Uniti, dal Manifesto, abbiamo un articolo di Claudia Fanti sulle dichiarazioni del presidente salvadoregno Bukele, che prova a stupire, questo lo troviamo nel titolo, date a noi i vostri criminali, e ovviamente la proposta include gang e detenuti statunitensi, Rubio entusiasta, grati, nessun amico come lui. Ma invece più interessante a pagina 5 l'articolo di Giovanna Branca, Musk occupa Washington, l'obiettivo ora è l'istruzione, a protestare davanti al quartier generale di USAID, appunto la cooperazione federale statunitense a Washington, la sera di lunedì, oltre a deputati democratici a cui è stato negato l'accesso nell'edificio, c'erano persone che lavorano per l'agenzia e per i programmi da essi finanziati, e tra loro, intervistata da Reuters, c'è Rose Zalliger che lavorava per l'iniziativa contro la malaria. Non è solo lo stress di aver perso il mio lavoro, è anche la realtà per la quale la sanità globale, per come la conosciamo, è stata messa in pausa. The New Republic riporta invece che i pazienti con HIV hanno già cominciato a essere respinti dalle cliniche che fornivano antiretrovirali finanziati dal programma, da uno dei programmi di USAID. Elon Musk è soddisfatto nella notte, ha scritto appunto su X: abbiamo passato il weekend a dare USAID in pasto a un tritalegno. Intanto la sua squadra, ragazzi ventenni, di cui almeno uno appena diplomato, che hanno lavorato per le sue aziende e non hanno alcuna competenza di procedure governative, hanno iniziato a occupare una quantità di agenzie e dipartimenti troppo grande per stilarne la lista. Tra questi il dipartimento all'istruzione, a cui Trump e Musk hanno da tempo dichiarato guerra. Secondo un'inchiesta del Washington Post, una ventina di funzionari del Dipartimento dell'Efficienza di Governo, che è quello che capeggia Musk, sarebbero già penetrati al suo interno e avrebbero ottenuto l'accesso ai sistemi interni sensibili, per cui i dati, fra cui i dati sugli studenti beneficiari dei programmi di aiuto economico del Dipartimento. Sul tavolo di Trump oltretutto ci sarebbe un ordine esecutivo pronto alla firma che punta alla chiusura completa del Dipartimento, non eliminandolo d'ufficio. Legalmente è complesso perché si tratta di un ministero, ma ordinando che inizi a ridimensionarsi. Di certo l'aspetto illegale dell'operazione non è destinato a porre troppe argini alla furia distruttrice di Trump e soprattutto dell'uomo più ricco del mondo, a cui il presidente degli Stati Uniti si è legato a doppio filo, che nel giro di due giorni arrasa al suolo un'agenzia federale dipendente anch'essa sulla carta dalle decisioni dei rappresentanti eletti dai cittadini americani. Sono già state intentate 4 cause legali contro l'autorità che il privato cittadino Musk sta esercitando senza freni sul governo federale, e i democratici al Congresso hanno dichiarato di stare lavorando a una legge che proibisca al personale del miliardario di accedere ai sistemi del Dipartimento del Tesoro. Ma prima che il Congresso e le corti possano rispondere, Musk avrà già girato l'intero governo, ha detto al New York Times una fonte interna, e direi che su questo mi fermo qui. C'è un commento di Luca Celada: presidenza senza limiti diventa realtà il piano autoritario, si fa riferimento a quel famoso progetto 2025 che durante la campagna elettorale era uscito fuori, che inizialmente, che Trump aveva detto che lui ne sapeva niente, eccetera, eccetera. Qua Celata dice: in realtà si sta mettendo in atto quello che là c'era scritto.
E sempre a proposito di Trump, appunto, passiamo alla notizia del giorno, che è quello dell'incontro ieri con Netanyahu e l'annuncio: prenderemo noi il controllo dell'area, pagina 4 della Repubblica. Repubblica che in realtà già a pagina 3 parla diffusamente di Gaza e della striscia rasa al suolo, della, appunto, di una perlustrazione che Gabriella Colarusso ha fatto attraverso un elicottero e della distruzione completa, totale, che traspare dalla striscia. A pagina 4 invece si parla, appunto, pagina 3, dell'annuncio di Trump, incontro con Netanyahu, palestinesi trasferiti in Egitto e Giordania, 1 miliardo di aiuti militari a Israele. Il terreno, diciamo, per questo incontro non poteva essere più favorevole, come scrive Francesca Caferri. Prima dell'incontro il presidente degli Stati Uniti aveva firmato l'ordine esecutivo per fermare i finanziamenti Stati Uniti all'UNRWA, l'organismo delle Nazioni Unite che appunto opera per i rifugiati palestinesi e che è stato più volte accusato da Israele di essere, diciamo, uno degli orchestratori dell'attacco del 7 ottobre. Poi ha ribadito che i palestinesi dovranno lasciare la striscia per fare spazio alle opere di ricostruzione. Trump ha parlato di una soluzione permanente, non solo in Egitto e in Giordania, quindi all'atto pratico parliamo di una vera e propria pulizia etnica, cioè trasferimento di persone in maniera definitiva dalla proprio luogo di origine. È partendo da tutto questo, appunto, che si è parlato del cessate il fuoco a Gaza e della situazione regionale. A Doha i negoziati riprenderanno nei prossimi giorni. Hamas sostiene di aver già iniziato a lavorare. Israele fa trapelare un cambio alla testa della delegazione. A guidarla dovrebbe essere Ron Dermer, ministro degli affari strategici e braccio destro di Netanyahu. È il segno di quanto Netanyahu reputi delicato l'appuntamento. L'accordo in vigore prevede infatti nella seconda fase il cessate il fuoco che dopo il cessato il fuoco Israele dia luce verde all'inizio dei lavori di ricostruzione a Gaza, il che ovviamente implica il riconoscimento di un'autorità politica che controlli ricostruzione e aiuto, e che Hamas rilasci tutti gli ostaggi nelle sue mani. Al momento, vediamo, almeno l'opinione di chi parla, rimane un piano estremamente complicato da attuare. Sabato ci sarà un nuovo scambio di ostaggi israeliani e prigionieri palestinesi. In attesa delle parole di Trump e Netanyahu fuori dalla Casa Bianca, c'erano però decine di familiari degli ostaggi israeliani ancora a Gaza, che continuano a chiedere al governo di andare fino al fondo al cessato il fuoco e di non abbandonare i loro cari nelle mani di Hamas. Questo è stato un po' il filo conduttore un po' di tutta, appunto, questo periodo. Nel frattempo sulla stampa israeliana c'è un'idea diffusa: con questa visita, primo leader straniero a essere ricevuto da Trump, Netanyahu ha aperto la sua prossima campagna elettorale. Trump gli ha offerto un serio argomento, ovvero il trasferimento di 1,5 milioni di persone fuori da Gaza. L'hanno detto, un'idea che era stata ventilata dalla destra estrema, ed era il motivo per cui la destra estrema, diciamo, si era estromessa dal governo, e che invece è stata fatta propria non solo da Netanyahu ma anche dal presidente americano. Netanyahu ora spera di far dimenticare le sue responsabilità sulla strage del 7 ottobre con la possibilità di tornare alla sua attività preferita, la campagna elettorale, aggiungiamo noi, sulla testa dei palestinesi e della loro pulizia etnica da Gaza e dalla West Bank.
Su questo il Fatto Quotidiano, Roberto Festa: Trump accoglie Netanyahu, Cisgiordania 4.000 bombe, il leader israeliano incassa armi e sostegno. Quindi, diciamo, un focus in più su ulteriori forniture di armi da parte degli Stati Uniti a Israele. C'è un'agenda esplicita dichiarata e forse una solo abbozzata, si dice, nella visita di Netanyahu a Washington. Intanto incassa subito la richiesta al Congresso di $1 miliardo in armi, tra cui 4.700 bombe dall'amico americano. Poi in questo articolo, insomma, si dice che sostanzialmente i punti sono tre: mantenere il cessate il fuoco a Gaza facendo tornare a casa gli ostaggi, procedere verso un riavvicinamento tra Israele e Arabia Saudita, gestire la minaccia iraniana. Questa è l'agenda, diciamo, trampiana, nel momento in cui, ripeto, dà $1 miliardo di armi in più a Israele. Alcuni fatti e dichiarazioni delle ultime settimane alludono però a un disegno diverso, quello della possibile annessione a Israele di larghi settori della Cisgiordania, con contemporaneo svuotamento di Gaza dai palestinesi. È un progetto che andrebbe in direzione di quel grande Israele che la destra israeliana vuole e che ora potrebbe avere l'appoggio della destra di Washington. In tutto questo, io non so se se ne parlava ieri, ma non si parla di un altro fatto di cui parleremo dopo con Michele Giorgio, perché la situazione in Cisgiordania precipita, ma precipita anche a Gerusalemme, dove ieri sono la sede dell'URVA è stata attaccata da coloni israeliani. Non mi sembra che di questo abbiamo trovato da nessuna parte.
No, però insomma, diciamo, se qualcuno ancora aveva dei dubbi sul piano generale, insomma, adesso anche le ultime maschere sono venute giù. Vediamo chi ancora avrà il coraggio di non parlare di genocidio e pulizia etnica. 9:22, a questo punto, se sei d'accordo, io magari metterei un breve stacco musicale, così noi riposiamo voce e ascoltatori e ascoltatrici le orecchie, e ci risentiamo tra poco sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa.
Radio Onda Rossa, 06 49 17 50 il telefono. Stiamo ancora leggendo i giornali con e per voi e passiamo alla questione armi in Europa, armi in Italia, e cominciamo dal Sole 24 Ore, dove Beda Romano a pagina 4 firma l'articolo "Unione apre a flessibilità del patto di stabilità per spese sulla difesa", e in un contesto mondiale tra i più incerti, soprattutto per la politica aggressiva degli Stati Uniti, la Commissione europea ha lanciato nuove iniziative. Sul fronte della difesa ha aperto la porta a maggior flessibilità nel valutare i bilanci nazionali. Sul versante internazionale ha preso ulteriore distanza dagli Stati Uniti e rilanciando, come abbiamo già visto, i rapporti con la Cina. La presa di posizione relativa alla spesa pubblica è giunta lunedì sera dopo un vertice informale tra i capi di Stato e il governo dei 27, tutto dedicato alla difficile situazione internazionale dopo il ritorno di Trump alla Casa Bianca. I leader si sono trovati d'accordo per aumentare sensibilmente la spesa nella difesa a 3 anni dallo scoppio dell'invasione russa dell'Ucraina. Per ora viene privilegiata la strada nazionale, piuttosto che l'idea di un nuovo debito comune. In una conferenza stampa la Presidente della Commissione von der Leyen ha spiegato: i bilanci nazionali devono sottostare attualmente a non poche costrizioni per via del patto di stabilità, ma sono possibili eccezioni in tempi eccezionali e i nostri sono tempi eccezionali. Cercheremo di rendere molto più flessibile la spesa in difesa per offrire nuovi margini ai Paesi membri. In sostanza, il patto di stabilità non si poteva toccare per motivi sociali, per occuparsi di povertà, diciamo in termini generali, invece per comprare armi sì, si può toccare e lasciare più flessibilità sul debito. In questo senso il portavoce comunitario Uivari ha ricordato ieri che il risanamento dei conti pubblici avviene su un periodo di 4-7 anni e cioè qui si entra insomma nel dettaglio del regolamento rispetto al debito. Addirittura si è parlato di una clausola di salvaguardia specialmente legata alla spesa in per la difesa e la Germania è d'accordo. E la Germania, che fin qui era quella che teneva a tenere strette le maglie sul patto di stabilità, invece rispetto alle armi gli va bene pure alla Germania.
Assolutamente, ci mancherebbe.
Assolutamente.
Comprare fucili e carri armati, figuriamoci.
Compriamoci carri armati, vediamo che succede, poi sarò pure anche per votare insomma in Germania.
Tra l'altro in un contesto bello incasinato, comunque
sì.
Ne parleremo in altri momenti.
Sì, sì. Il 23 febbraio, insomma, quindi ci siamo. E rispetto alle spese militari, vi leggiamo qualcosa anche invece sull'Italia, ne parla il Messaggero. Spese NATO, il piano dell'Italia per raggiungere in anticipo il 2%. Abbiamo fretta di aggiungere soldi per comprare armi. Una questione di tempo, l'Italia è conti in regola sulla difesa? Spende abbastanza per la NATO? Giorgia Meloni vuole farsi trovare pronta prima che quella domanda arrivi alle orecchie di Donald Trump. E presentarsi a Washington, dove pare che vada tra marzo e aprile, con i conti rivisti. A Roma la caccia ai fondi è partita, mentre a Bruxelles gli Stati Uniti si dividono sul da farsi. Da settimane sulla scrivania della Premier è atterrato un dossier aggiornato sulle spese militari. Meloni ne ha parlato con Crosetto e Giorgetti in un recente vertice a tre a Palazzo Chigi. La strategia per il 2025 prevede di spendere l'1,57 del PIL nelle spese per la difesa. Troppo poco se è vero che la NATO fisserà il target al 3% al prossimo vertice. Per Trump dovrebbe essere ancora più alto. Batti i pugni e chiede il 5%. Io non so, spendiamo tutto là. Che
ma
dico?
Più che altro mi pare che si sparano numeri a caso, che ne so, famo il 10 a sto punto.
Sì,
no?
Comunque è qualche anno che in realtà qualche anno è un po', insomma, che la NATO dice il 2, il governo Meloni lo dice dall'inizio che l'Italia deve arrivare a spendere il 2% del PIL, vediamo.
Comunque. Noi, parliamo del 2%, ma parliamo di, sono miliardi di euro, cioè sono tanti soldi.
Tanti soldi, ecco perché il governo, l'obiettivo è raggiungere, l'obiettivo di Meloni, del governo, entro il 27 il 2%, con almeno un anno di anticipo sulla tabella di marcia concordata all'epoca del governo Conte. Meloni ne ha parlato in più riunioni, ovviamente Conte dentro gli impegni NATO capitoli che fino a oggi sono rimasti fuori, come il bacino annuale delle capitanerie di porto, quindi si tende anche un po' così, una strategia all'italiana di cambiare un po' le carte perché sti soldi non ce l'hanno e però in qualche modo bisogna dichiarare di averli spesi.
Ma tanto sul gioco delle tre carte siamo fortissimi
anche il governo Meloni, ma fra le idee allo studio il conteggio delle spese militari di una parte dei fondi destinati alla Guardia di Finanza, all'Arma dei Carabinieri. Idea ambiziosa ma non di facile realizzazione, se è vero che già l'anno scorso i vertici della NATO ebbero da ridire sull'inclusione dell'Arma dei Carabinieri nel computo delle spese militari. Tutto questo non mi sembra sinceramente di grandissimo interesse, ma tanto per parlare di numeri numeri e non solo di percentuali. A Roma considerano assolutamente insufficiente il budget annunciato, insomma si sta parlando della strategia di difesa del piano per l'industria per la difesa europea, solo 1,5 miliardi e intendono chiedere un corposo rifinanziamento di questo fondo europeo in vista del quadro finanziario tra i 25 e i 30 miliardi di euro. L'ombra di Trump incombe sulle trattative, ma i tedeschi e i frugali del nord fremono. I frugali, vi ricordiamo, sono quel gruppo capeggiato dall'Olanda che veniva a farci le pulce sui bilanci,
ma non sulle armi.
Ma non sulle armi.
A proposito di armi, parliamo brevemente, torniamo sull'altro argomento di giornata, che è quello della strage in Svezia. Non parliamo della cronaca perché tra l'altro le dinamiche sono ancora in corso di accertamento ed è difficile, insomma, poi anche fare, non siamo così fan della pornografia dell'orrendo, però leggiamo un pezzo a pagina 2 della Stampa, in proposito, a firma di Francesca Sforza, che parla di un virus razzista che si sta insinuando nel nord Europa. In realtà si è già insinuato da parecchio, però Francesca Sforza, diciamo, ha il merito di metterlo per iscritto. E in particolare parla di un qualcosa di cui abbiamo anche approfondito diverse volte da questi microfoni. La parola chiave è remigrazione. L'abbiamo già sentita in Austria e in Germania negli slogan dell'estrema destra, che sta proprio in questi giorni stringendo d'assedio le cancellerie. In Svezia è stata oggetto di studi, di ricerche governative e di proposte politiche sulla scia dell'esempio danese. Ed è a tutti gli effetti, diciamo, è presente nel dibattito pubblico, soprattutto nelle ultime settimane. Oggi è a tutti gli effetti un disegno di legge che punta al gennaio 2026 per diventare operativo. In pratica si tratta di uno stanziamento finanziario che il governo svedese è disposto a spendere per rimandare a casa tutti gli stranieri disposti a tornare nel proprio paese di provenienza, che però, malgrado le offerte, non intendono farlo. Nella maggioranza dei casi rilevati degli istituti dei sondaggi, perché con tutta probabilità si trovano abbastanza bene, si considerano integrati, sanno che non ci sono soldi che possano tenere testa in patria a livello di stato sociale garantito dalla Svezia, e che vivere in una società dove i diritti sono per lo più garantiti è meglio che vivere in un paese dove questo non accade. Se poi ci si mette nella prospettiva di chi ha vissuto un'esperienza di integrazione riuscita, come interpretare il fatto che una società stia lavorando per cercare il modo di rimandare a casa cittadini che si sentono già a casa loro? Il progetto, nella sua lucida razionalità, tradisce un messaggio ai limiti della brutalità. Non vi vogliamo, siamo disposti a pagare pur di non vedervi nelle nostre città. E la brutalità facilmente chiama brutalità, come quella delle immagini che arrivano dalla Svezia sulla strage di ieri. Ora, diciamo, la questione ovviamente è ben più complessa di così, però c'è un elemento di verità, e cioè che in diversi paesi, parlavamo poco fa anche della Germania, per esempio AfD, Alternative for Deutschland, è uno dei grandi sponsor di questa della parola remigrazione, ovvero come dare le gambe poi non solo, diciamo, in maniera in qualche modo difensiva, proteggendo i confini, ma anche occupandosi di remigrare, appunto di deportare queste persone. D'altronde lo stanno proponendo Trump e Netanyahu su Gaza e sulla West Bank. Non si capisce perché non dovrebbero, diciamo, proporlo anche i paesi europei, in nome appunto di questa unità dell'Occidente che proprio oggi veniva sbandierata su diversi quotidiani. È una questione che è molto più concreta di quanto si possa pensare, e appunto in Svezia per esempio sta diventando già un disegno di legge che in qualche modo mette dei soldi in tasca. Sembra quasi, non so, la paghetta che dava, cioè, tipo, prendete, armatevi e partite, la paghetta che dava la Democrazia Cristiana per agli emigranti verso il Belgio dall'Abruzzo per andare a lavorare nelle miniere, no? Prendete questi soldi, andate, esplorate il mondo, andate a rendere, cioè.
Sembrano tanti quei soldi visti con un occhio italiano.
Sembrano tanti, però insomma, cioè, questo sicuramente, però è il concetto dietro, sì, perché si parla di 30.000 euro a persona per le persone aventi la cittadinanza. Se poi li mettiamo a paragone magari con le monete dei paesi di provenienza, probabilmente sono una cifra astronomica, ma il concetto
è anche allucinante si faccia, cioè anche è ovviamente allucinante si faccia una proposta del genere a delle persone che hanno la cittadinanza, quindi dal punto di vista di uno stato, diciamo, democratico, dovrebbero non essere distinte dagli altri e dalle altre in nessun modo.
Sì, 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 c'è proprio uno scatto, un salto di qualità rispetto, diciamo, alle politiche razziste e xenofobe dei partiti, che a questo punto però non sono più solo di estrema destra, ma più in generale. Questo, diciamo, è l'humus all'interno del quale si inserisce l'attentato di ieri. Poi ovviamente, come al solito, non sono, diciamo, direttamente responsabile eccetera, ma sicuramente questo è il, diciamo, è il contesto in cui queste stragi si perpetrano. È comunque un contesto iperrazzista, iperrazzializzato, iper xenofobo, in cui poi questi attentati prendono forma. È un fenomeno che purtroppo si sta diffendendo parecchio, anche la Svezia ne è protagonista. Svezia, peraltro, appunto, come dicevamo prima, è tutt'altro che pacificata sotto tantissimi punti di vista. Una questione migratoria molto importante, anche questa integrazione di Carla Francesca Sforza si riferisce a una fetta delle persone che emigrano in Svezia, perché poi invece c'è un'altra parte effettivamente marginata e tuttora ghettizzata, che riempie le carceri svedesi. Insomma, dietro a questo attentato c'è ben di più rispetto a quello che viene raccontato, e non è un caso, insomma, che questi episodi spesso avvengano in Nord Europa. Ricordiamo appunto Breivik in Norvegia, eccetera. Leggiamo ancora qualche notizia qui e lì dalle cronache nazionali. Intanto da pagina 14 della Stampa si parla di la procura di Torino, corvi sulla procura, indagato a Milano un investigatore privato che con falsi dossier calunniava magistrati e carabinieri. Ci sarebbero dei complici all'interno della procura di Torino, in particolare Francesco Saluzzo, ex procuratore generale di Torino, che sarebbe stato appunto nel mirino degli spioni, magistrati che indagarono l'ex sindaco Pietro Fassino e colonnello dell'arma, oggi a capo dell'aliquota dei carabinieri in procura a Torino. Insomma, la solerte procura di Torino, che tanto bene conosciamo per aver in qualche modo sempre incarcerato in maniera abbastanza puntuale compagne e compagni torinesi, in questo caso, diciamo, era nel mirino degli spioni, e pare che ci fosse un bel traffico di informazioni tra dentro e fuori la procura, per chi insomma fosse interessato, interessata all'argomento. Pagina 13 della Stampa. Passiamo invece a pagina 18 del Corriere della Sera, cambiamo completamente argomento e parliamo di sanità, perché c'è un'intervista al governatore del Lazio Rocca sulla riforma che si sta paventando e che sta paventando il ministro Schillaci rispetto ai medici di base. La questione di sfondo è quella appunto di passare i medici di base da liberi professionisti a dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, che sarebbe una mezza rivoluzione. All'interno anche della maggioranza ci sono pareri contrastanti, perché ad esempio Forza Italia vorrebbe mantenerli come liberi professionisti. In questo caso invece Rocca, governatore del Lazio, si esprime favorevolmente alla riforma, dicendo appunto che c'è una volontà comune anche da parte delle regioni, che non si tratterebbe, diciamo, di una questione immediata, ma che sarebbe graduale, che appunto andrebbero a diventare dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale solamente i nuovi laureati in medicina di base. Insomma, cerca di tranquillizzare anche i sindacati dei medici, che invece sono sul piede di guerra sulla questione, perché si parla appunto di un certo monte ore che i medici di base dovrebbero garantire soprattutto alle case di comunità, queste nuove strutture previste dal PNRR che dovrebbero essere attivate entro il prossimo anno. Insomma, un'intervista a tutto campo su questo di Rocca, che parla anche di un quartiere di quartieri della periferia romani che sarebbero poco ambiti, ma dovrebbero essere coperti da medici che dovrebbero garantire, insomma, la sanità territoriale di prossimità. Insomma, una destra che negli ultimi settimane sta spingendo molto per questa riforma della sanità. Fa un po' ridere, insomma, che questa questione, insomma, che se diciamo che soprattutto comitati e persone che si occupano di sanità da anni lo rivendicano, insomma, ormai praticamente da sempre. Fa un po' ridere che sia la destra a portare questo argomento alle cronache. Vedremo anche poi effettivamente come si sostanzierà, perché ma un po' strano, insomma, che effettivamente si porti una rivoluzione di questo genere. Ad ogni modo, Rocca oggi dalle pagine del Corriere tiene a farci sapere che lui è d'accordo con questa riforma e che in qualche modo si posiziona anche diversamente rispetto a Forza Italia sull'argomento.
Ok, dalle pagine del Manifesto vi vogliamo innanzitutto segnalare un articolo, un fondo sulla questione nucleare di Alfiero Grandi e Massimo Serafini, l'alibi del nucleare per i ritardi della transizione energetica. Quindi in realtà il focus è la transizione energetica, che non parte, o che perlomeno, insomma, parte molto lenta. Si parla della costruzione dell'EPR, che ha avuto tempi 2 o 3 volte l'EPR insomma, un tipo di gestione dei rifiuti e dell'inquinamento che si basa sull'incentivo alle aziende per prodotti riciclabili, e dice che ha avuto tempi 2 o 3 volte superiori alla previsione e i costi moltiplicati per 4, il fotovoltaico è più lento, eccetera eccetera. Per dire questo, si parte da sottolineare che il governo Meloni vuole costruire 9 centrali in Italia, malgrado il referendum del 2011. Le argomentazioni con cui giustifica questa scelta sono false. Non è vero che i reattori di piccole dimensioni siano già operativi nel mondo, ne risultano solo 3 a carattere sperimentale. Non è vero che questi reattori sono di nuova generazione. Anche durante la campagna del 2011 il governo Berlusconi chiedeva voti raccontando che era un nucleare sicuro. L'abitudine a mentire dei governi di centrodestra si conferma. Non è vero che si sceglierà la tecnologia più adatta, come afferma il disegno di legge del ministro dell'Ambiente, perché oggi è disponibile solo il nucleare da fissione, lo stesso bocciato dai referendum nell'87 e nel 2011. Non sono veri i tempi previsti, perché attuare la legge in 24 mesi dall'approvazione non è possibile. La decantata possibilità di scegliere centrali relativamente piccole distribuite nel territorio moltiplica solo i rischi e la militarizzazione dei territori. Certo, l'iniziativa del governo attrae interessi corposi per la quantità ingente di quattrini necessari. In Francia, non a caso, i nuovi impianti nucleari, dati i costi elevati, sono a carico dello Stato, socializzando i costi e privatizzando i guadagni. Infatti, nel resto del disegno di legge italiano c'è una possibilità di intervento pubblico sostegno. Si afferma che il nucleare contribuirebbe alla decarbonizzazione, permettendo all'Italia di raggiungere gli obiettivi europei. Ministro dell'Ambiente e Governo sognano a occhi aperti. La costruzione delle centrali ha tempi lunghi, la decarbonizzazione li ha brevi per l'incalzare degli eventi estremi. La follia di tagliare i controlli esporrebbe cinicamente la popolazione a rischi inaccettabili, senza risolvere il problema dei tempi. Il nucleare quindi è un alibi, secondo Grandi e Serafini, per coprire i ritardi sulla transizione energetica. E ancora dalle pagine del Manifesto, proprio in quarta di copertina, diremmo, un focus su Santorini, l'isola delle Cicladi, molto famosa anche per, insomma, dal punto di vista storico archeologico e dal punto di vista dell'industria del turismo. Centinaia di scosse sismiche colpiscono l'isola. 3500 anni fa fu sconvolta da un'eruzione apocalittica, ma oggi si smolla. Ci temono di più il terremoto e lo tsunami. Ne parla Capocci, perché ieri è proseguito l'esodo da Santorini a causa dello sciame sismico che sta colpendo l'area. Nel giro di pochi giorni 9.000 persone hanno lasciato l'isola greca, abitata da 15.000 residenti, quindi più della metà. Dopo una riunione di emergenza, il governo Mitsotakis lunedì ha disposto la chiusura delle scuole per tutta la settimana sull'isola e nelle isole vicine, Anafi, Ios, Amorgos, vietato anche stazionare nei porti e assembrarsi al chiuso. Oggi è prevista una nuova riunione dell'Organizzazione per la Pianificazione. I dati dei sismografi di ieri non hanno fatto calare l'allarme, questo appunto su Santorini. Quando sono le 9.47 e stiamo per chiudere la rassegna stampa, riapriamo un focus sugli Stati Uniti, perché oggi il Sole 24 Ore dà il terzo inserto che questo giornale fa sul mondo di Trump. In questo caso si parla di Stati Uniti e diritti civili, un inserto di 4 pagine che si trova dentro il giornale di Confindustria, di cui vi andremo a leggere subito qualcosa. E andiamo a vedere questo inserto, gli Stati Uniti e i diritti civili. La copertina sono due bandiere sovrapposte, una è quella stelle e strisce degli Stati Uniti, l'altra è quella rainbow del movimento LGBTIQ, quindi di questo si va a parlare in particolare diversità, equità e inclusione nel mirino della Nuova America. È Monica D'Ascenzo che ne parla. L'oggetto cosmico che stavi cercando è scomparso oltre l'orizzonte degli eventi. È il messaggio che compare nella pagina Diversity and Inclusion sul sito della NASA dopo l'insediamento di Donald Trump e la serie di ordini esecutivi quasi giornalieri che hanno come oggetto le politiche di diversità. Trump ha abrogato 78 ordini esecutivi firmati da Biden, tra cui almeno una dozzina di misure a sostegno dell'equità razziale e della lotta contro le discriminazioni di persone gay e transgender. È stato quindi da subito chiaro che fra le priorità politiche del neopresidente ci fosse lo smantellamento totale della cultura dell'inclusione che si è andata affermando negli ultimi decenni, basata su azioni positive, l'affirmative action. Vale a dire un insieme di misure volte a favorire l'accesso all'istruzione e al lavoro per le minoranze e le donne. Introdotta come risposta governativa alle discriminazioni storiche subite da gruppi diversi per etnia, genere, orientamento sessuale, età, disabilità, si è da lungo tempo concretizzata attraverso politiche, programmi e procedure che prevedono forme di preferenza nelle assunzioni, nelle ammissioni agli istituti di istruzione superiore, nell'assegnazione di appalti pubblici e in altri ambiti sociali. In questo ambito rientrano per esempio le quote di genere negli organi societari oppure le quote etniche previste per le immatricolazioni nelle università. Più in generale però sono tutte iniziative a favore della diversità a essere nel mirino dei provvedimenti di Trump. Il messaggio è chiaro: Trump ha promesso una società priva di discriminazioni razziali e basata sul merito, associando però al contempo la diversità all'incompetenza, come è avvenuto in occasione dell'incidente aereo di Washington che ha visto la morte di 67 persone. E perché dice appunto che Trump ha dichiarato che sta assumendo lavoratori che soffrono di gravi disabilità intellettuali, problemi psichiatrici e altre condizioni mentali e fisiche nell'ambito di un'iniziativa di assunzioni per la diversità e l'inclusione definita dal sito web dell'agenzia, ha detto Trump, mentre i controllori aerei dovrebbero essere geni con talenti naturali. La strategia politica trampiana ha evidentemente uno dei suoi pilastri nella lotta contro la DEI, che sarebbe Diversity, Equity e Inclusion. È importante però differenziare il segnale politico dalla dimensione legale. Non è detto che tutti questi ordini esecutivi vadano a buon fine, perché il sistema statunitense ha una serie di contrappesi che insomma vedremo come verranno utilizzati e rispettati dall'amministrazione americana. All'articolo dicendo che il passaggio di consegne tra amministrazioni democratiche e repubblicane ha sempre visto una serie di cambiamenti di rotta sulle priorità politiche e la divisione dei diritti civili ha sempre subito importanti cambiamenti. Per esempio durante il governo di George W. Bush la divisione ha concentrato le risorse sulla lotta alla discriminazione religiosa, mentre con Barack Obama la priorità era la prevenzione alla discriminazione razziale e etnica. A poche ore dal giuramento come presidente, Biden firmò 17 ordini esecutivi per smantellare alcune decisioni della presente e della precedente amministrazione. Trump diede il via al processo per reintegrare negli Stati Uniti gli accordi sul clima di Parigi, rafforzò il programma a favore degli immigrati irregolari arrivati nel paese da bambini, revocò l'ordine esecutivo che limitava la possibilità delle agenzie federali, delle agenzie e di altre istituzioni di tenere corsi su diversità e inclusione. E poi insomma altri. Trump ha annullato due ordini esecutivi che Biden aveva firmato proprio il suo primo giorno in carica, quello sull'equità razziale per le comunità e quello sull'orientamento sessuale. Per quanto riguarda la questione di genere, scrive Monica D'Ascenzo, proteggerò le donne americane che loro lo vogliano o meno. Era la fine d'ottobre, in pieno rush finale della campagna elettorale, Trump si ergeva difensore del genere femminile. All'insediamento il 20 gennaio ha dato seguito a quella promessa, che potremmo chiamare minaccia, firmando in prima istanza un ordine esecutivo: difendere le donne dall'estremismo dell'ideologia di genere e ripristinare la verità biologica nel governo federale. Questa insomma è una strategia retorica proprio fotocopia rispetto a quella di Meloni. Si attaccano le persone LGBTIQ, in particolare le persone trans, dicendo che si vogliono difendere le donne. e qua appunto si diceva si sta parlando del linguaggio inclusivo, delle iniziative e i fondi destinati ai programmi di cultura non binaria. D'altra parte però proprio le prime ore del nuovo mandato di Trump hanno visto una serie di iniziative volte a azzerare tutti i programmi di diversità e inclusione di cui beneficiavano anche le donne, con il licenziamento di tutti gli staff dedicati alla DEI, appunto al Dipartimento sull'inclusione e l'equità nelle agenzie federali. Azioni positive, come si diceva, messe in atto per garantire condizioni eque di partenza, sostenendo persone svantaggiate per questioni di genere, etnia, origine e religione. Negli Stati Uniti le azioni affermative sono riuscite a colmare gap che impedito, insomma, questo poi che siano riuscite a colmare, ci hanno perlomeno provato. È proprio in ragione della tradizione liberale del paese, le quote di genere e la definizione ad esempio degli organi societari delle aziende hanno avuto meno fortuna negli Stati Uniti che in Europa. Appunto queste vengono la decisione è arrivata in un contesto complessivo che si stava già muovendo in quella direzione. Durante la campagna elettorale diverse aziende quali Walmart, Ford, Harley Davidson e Jack Daniels hanno anticipato il trend decidendo di dismettere i propri programmi di diversity and inclusion. Di questo si parlerà abbastanza approfonditamente nella terza puntata del ciclo Non si può più dire niente su Walk e Cancel Culture, che andrà in onda su queste frequenze questo giovedì alle 18:15. Qua oltre a quelle che ho già citato si cita ovviamente Meta, dice che però non tutti si sono piegati al nuovo corso, le eccezioni sono Apple, Costco, JP Morgan, Goldman Sachs. È la politica degli Stati Uniti riconoscere l'esistenza di due sessi, maschile e femminile. Questi sessi non sono modificabili e si basano su una realtà fondamentale e incontrovertibile. Queste sono le poche parole di Donald Trump con cui ha messo fine a anni di dibattiti e confronti su un tema delicato. Ha messo fine, vorrebbe mettere fine, dal momento che l'informazione è al potere, il primo passo è quello di procedere e cancellare l'accesso ai dati. Diverse agenzie sanitarie pubbliche hanno eliminato le pagine web relative alla salute delle persone LGBTQ, alle malattie sessualmente trasmissibili, alle questioni di genere. In particolare, molte pagine dei centri per il controllo e la prevenzione mostrano messaggi di errore. L'ordine esecutivo inoltre richiede che il governo usi il termine sesso piuttosto che gender, mentre impone che i documenti di identificazione emessi dal governo, compresi passaporti e visti, siano basati su ciò che ha descritto la classificazione biologica immutabile di un individuo. Non solo, sempre i centri per la prevenzione hanno richiesto ai propri scienziati e ricercatori di ritirare o sospendere la pubblicazione di qualsiasi paper di ricerca relativo a questioni LGBTQ, considerato per la pubblicazione da qualsiasi rivista medica o scientifica, non solo dai propri periodici interni. L'obiettivo è quello di eliminare definitivamente dalla ricerca scientifica i termini proibiti: genere, transgender, persona incinta, persone incinte, LGBT, transsexual, non binary, non binario, assegnato maschio alla nascita, assegnato femmina alla nascita, biologicamente maschio, biologicamente femminile. Questa sarebbe un'email che è stata inviata ai dipendenti che appunto vieta questo modo di parlare. Fra tutti gli ordini esecutivi firmati in occasione dell'insediamento da Trump, certamente il più eclatante è quello che cancella il diritto di cittadinanza statunitense per nascita, il cosiddetto Ius Soli. L'obiettivo della misura è quello di negare la concessione della cittadinanza ai figli dei migranti che si trovano negli Stati Uniti legalmente o con visti temporanei. I giuristi però concordano nel sottolineare che la cittadinanza per diritto di nascita è sancita dalla Costituzione degli Stati Uniti e richiederebbe un voto dei 2/3 di entrambe le Camere. Dalla raffica dei primi provvedimenti sembra escluso il tema disabilità, che non è stato affrontato frontalmente come gli altri. In realtà, come in una pesca a strascico, nella rete sono finite anche le iniziative dedicate alle persone con disabilità. Il sito con guida per la reintegrazione e l'inclusione delle diversità, realizzato dal team di Sala Mincara, consigliere speciale degli Stati Uniti sui diritti internazionali dei disabili presso il Dipartimento degli Stati Uniti, è stato cancellato come gli altri, con un colpo di spugna sul lavoro fatto. Dalle ultime dichiarazioni di Trump, risulta in occasione dell'incidente aereo di Washington, risulta evidente la considerazione del tema, dal momento che ha accusato le amministrazioni Obama e Biden dell'assunzione di persone non qualificate con disabilità fisiche o psichiche. E su questo l'ultima cosa che aggiungiamo è un focus di Greta Ubbiali sull'aborto negli Stati Uniti. Sull'aborto, stati liberi di decidere, ma arriva la stretta sui fondi. Donald Trump si è sempre proclamato moderato, sostenendo che la questione deve essere lasciata agli stati. Sono diverse però le decisioni prese sia in queste prime settimane sia in precedenza, che lo smentiscono. Si va dall'intenzione di aderire alla dichiarazione di consenso di Ginevra alla grazie agli attivisti condannati per aver bloccato l'accesso a cliniche in cui si praticano gli aborti. Tra le prime decisioni prese dal 47esimo presidente c'è poi quella di riattivare la politica che limita i finanziamenti statunitensi alle organizzazioni straniere che forniscono assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva, una scelta che allunga l'ombra della strategia di Trump fino alla politica estera. Chiudiamo con la prima notizia su tutte le cronache di Roma, che è quella che riguarda il passo indietro di Rocca rispetto ai cinema chiusi. Cronaca di Roma del Messaggero: piano regolatore per i cinema, pronte una legge in 15 giorni. L'annuncio del governatore del Lazio dopo l'incontro con gli operatori del settore: non tutte le strutture sono uguali, serve una mappatura. Al centro della diatriba sul cambio di destinazione d'uso delle sale, soprattutto quelle chiuse da tempo, previsto alla norma in discussione. Non c'era da parte nostra una volontà di penalizzare le sale o favorirne la chiusura. Questo è, diciamo, il passo indietro. Con questo chiudiamo la rassegna stampa e tra pochissimo ci andiamo a collegare con Michele Giorgio dalla Palestina.